Bene, buon anno allora. Buon anno di Lezio, in questo senso. E anche siamo appunto in queste prime domeniche del cosiddetto tempo ordinario che si interrompe abbastanza presto, perché poi a metà febbraio entreremo nel tempo della Quaresima. Credo veramente che la lettura del libro dei Giudici, come mi sembra provvidenzialmente il testo che riguardava la prima parte della vicenda di Gedeone, avesse numerosi riferimenti agli elementi del Natale citati poi nelle scritture e citati attraverso le scritture nella liturgia, appunto i doni dall'alto, l'ingresso del Verbo nel grembo virginale di Maria, appunto tutta la simbologia della rugiada e del velo, e soprattutto poi la luce che squarcia la notte e vince il nemico. Sono immagini forti che sono entrate poi nel linguaggio liturgico e anche nel linguaggio iconografico. Avremo forse tempo la volta prossima, vedremo, di visitare di nuovo qualche immagine, qualche ambito nel quale sono state depositate appunto quello che la tradizione ha assunto dalla comprensione di questi testi. Oggi vedremo rapidamente un'altra anonima donna, liberatrice, che è ricordata nella Bibbia, in tutta la scrittura, per un solo versetto e un solo gesto, ma è appunto un gesto di liberazione. E tutte queste figure, come Giaele appunto, che libera Israele dalla minaccia di Sisara, come questa anonima donna che libera Israele dalla minaccia di Abimelech, lo vedremo oggi, e come Giuditta, come Esther, sono tutte figure mariane poi, cioè sono state poi lette tutte. Si trovano dei cicli iconografici, specialmente dopo Trento, dopo il Concilio di Trento, ma anche prima, in cui si possono, per esempio, non so, una cupola che abbia una gloria di Maria può avere nei pennacchi, nelle vele dei pennacchi della cupola, può avere quattro figure di donne, no? Ci può essere tranquillamente l'immagine di Giaele che uccide Sisara con il picchetto da tenda, che direi non è propriamente un soggetto che ci aspetteremo di trovare nelle chiese e nella zona dell'altare, quindi sopra l'area presbiterale delle chiese. Quindi c'è un percorso che la liturgia fa insieme all'iconografia, insieme alla spiritualità, insieme alla comprensione dei testi. Ed è quindi bene non perdere il contatto, come cerchiamo di fare con i testi. Ecco, allora riprendiamo dal capitolo ottavo, che l'altra volta non abbiamo fatto in tempo a fare, questa volta facciamo in tempo, diremo quello che si può. E magari prima di entrare appunto in questa mattinata, così restiamo qualche istante in silenzio. Nel foglio che avete ricevuto trovate anche il Salmo 1, lo riprenderete forse nei gruppi, e personalmente è messo lì perché c'è l'immagine degli alberi, gli alberi piantati lungo il corso d'acqua, che è un'immagine così semplice e nello stesso tempo così ricca. Donaci, Signore, il tuo spirito, docile alla tua parola, donaci un cuore attento a quello che vuoi dirci oggi, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Ma gli uomini di Efraim gli dissero: perché ti sei comportato a questo modo con noi, non chiamandoci quando sei andato a combattere contro Madian? Litigarono con lui violentemente. Egli rispose loro: che cosa ho fatto io in confronto a voi? La racimolatura di Efraim non vale più della vendemmia di Abiezer? Dio ha consegnato in mano vostra i capi di Madian, Oreb e Zeeb. Che cosa mai ho potuto fare io in confronto a voi? A tali parole, la loro animosità contro di lui si calmò. Gedeone arrivò al Giordano e lo attraversò, ma egli e i suoi 300 uomini erano esausti per l'inseguimento. Disse a quelli di Succot: date per favore focacce di pane alla gente che mi segue, perché è esausta e io sto inseguendo Zebach e Salmunna, re di Madian. Ma i capi di Succot risposero: tieni forse già nelle tue mani i polsi di Zebach e di Salmunna, perché dobbiamo dare pane al tuo esercito? Gedeone disse: ebbene, quando il Signore mi avrà consegnato nelle mani Zebach e Salmunna, vi strazierò le carni con le spine del deserto e con i cardi. Di là salì a Penuel e parlò agli uomini di Penuel allo stesso modo. Essi gli risposero come avevano fatto quelli di Succot. Egli disse anche agli uomini di Penuel: quando tornerò vittorioso, abbatterò questa torre. Zebach e Salmunna erano a Karkor con il loro accampamento di circa 15.000 uomini, quanti erano rimasti dell'intero esercito dei figli dell'Oriente. Erano caduti 120.000 uomini armati di spada. Gedeone salì per la via dei nomadi, a oriente di Nobach e di Jogbea, e mise in rotta l'esercito quando esso si credeva sicuro. Zebach e Salmunna si diedero alla fuga, ma egli li inseguì, prese i due re di Madian, Zebach e Salmunna, e sbaragliò tutto l'esercito. Poi Gedeone, figlio di Joas, tornò dalla battaglia per la salita di Keres. Catturò un giovane tra gli uomini di Succot e lo interrogò. Quello gli mise per iscritto i nomi dei capi e degli anziani di Succot, 77 uomini. Poi venne dagli uomini di Succot e disse: ecco Zebach e Salmunna, a proposito dei quali mi avete insultato dicendo: tieni forse già nelle tue mani i polsi di Zebach e Salmunna, perché dobbiamo dare pane alla tua gente esausta. Prese gli anziani della città e con le spine del deserto e con i cardi castigò gli uomini di Succot, demolì la torre di Penuel e uccise gli uomini della città. Poi disse a Zebach e Salmunna: com'erano gli uomini che avete ucciso al Tabor? Quelli risposero: erano come te, ognuno di loro aveva l'aspetto di un figlio di re. Egli riprese: erano miei fratelli, figli di mia madre. Per la vita del Signore, se aveste risparmiato loro la vita, io non vi ucciderei. Quindi disse a Jeter, suo primogenito: su, uccidili. Ma il giovane non estrasse la spada perché aveva paura, essendo ancora giovane. Zebach e Salmunna dissero: su via, colpisci tu stesso, poiché qual è l'uomo, tale è la sua forza. Gedeone si alzò e uccise Zebach e Salmunna e prese le lunette che i loro cammelli portavano al collo. Allora gli israeliti dissero a Gedeone: governa tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, poiché ci hai salvato dalla mano di Madian. Ma Gedeone rispose loro: non vi governerò io, né vi governerà mio figlio, il Signore vi governerà. Poi Gedeone disse loro: una cosa voglio chiedervi, ognuno di voi mi dia un anello del suo bottino. I nemici avevano anelli d'oro, perché erano ismaeliti. Risposero: li daremo volentieri. Egli stese allora il mantello e ognuno vi gettò un anello del suo bottino. Il peso degli anelli d'oro che egli aveva chiesto fu di 1.700 sicli d'oro, oltre le lunette, le catenelle, le vesti di porpora che i re di Madian avevano addosso e oltre i collari che i loro cammelli avevano al collo. Gedeone ne fece un efod che pose a Ofra, sua città. Tutto Israele vi si prostituì e ciò divenne una causa di rovina per Gedeone e per la sua casa. Così Madian fu umiliato davanti agli israeliti e non alzò più il capo. La terra rimase tranquilla per 40 anni durante la vita di Gedeone. Jerub Baal, figlio di Joas, se ne andò ad abitare a casa sua. Gedeone ebbe 70 figli nati da lui perché aveva molte mogli. Anche la sua concubina che stava a Sichem gli partorì un figlio che chiamò Abimelech. Gedeone, figlio di Joas, morì dopo una felice vecchiaia e fu sepolto nella tomba di Joas, suo padre, a Ofra degli Abiezeriti. Dopo la morte di Gedeone, gli israeliti tornarono a prostituirsi ai Baal e presero Baal Berit come loro dio. Gli israeliti non si ricordarono del Signore, loro Dio, che li aveva liberati dalle mani di tutti i loro nemici all'intorno, e non dimostrarono gratitudine alla casa di Jerubbaal, cioè di Gedeone, per tutto il bene che egli aveva fatto a Israele.
Grazie Paola. I primi tre versetti del capitolo ottavo li sapreste riconoscere? Alla luce di quello che chi di voi aveva avuto la costanza di venire l'anno scorso, sapreste riconoscere questa scena? Di che scena si tratta? Quali sono gli ingredienti? C'è stata un'impresa, no? L'impresa che è la grande impresa appunto della liberazione di Madian, di Israele, dalla oppressione di Madian. Arrivano gli uomini di Efraim, cioè una grande tribù del nord, le tribù leader, diciamo così, del nord insieme a Manasse, e litigarono violentemente con Gedeone. Questa è una scena, potremmo dire, esemplare di Riv, cioè di controversia, di litigio bilaterale, senza un terzo. Non c'è un giudice, non c'è una persona che fa da arbitro tra i due contendenti. Cioè chi ritiene di aver subito un'ingiustizia, in questo caso gli uomini di Efraim, vanno direttamente da quello che ritengono il responsabile dell'ingiustizia che hanno ricevuto, o che ritengono di avere ricevuto. Quindi vanno da Gedeone e lo affrontano a viso aperto, accusandolo, litigando con lui violentemente, appunto. Questo è appunto il Riv, in cui che cosa fa Gedeone in questo caso? Sempre da manuale, sarebbe uno di quei casi in cui la persona accusata non accetta l'accusa e rimanda al mittente, diciamo così, rimanda agli uomini di Efraim argomentando perché sono in errore. Quindi diciamo, si difende, sì, ma è una difesa che in qualche modo costituisce anche un contrattacco pacifico, che è anche tatticamente molto scaltro da parte di Gedeone. In pratica che cosa gli dicono quelli di Efraim? Sei andato a fare la guerra e non ci hai chiamato. E non avere partecipato alla guerra esclude anche dal prendere parte alla spartizione dei beni della guerra, del bottino, quindi della ricchezza che ne può venire. Quindi in qualche modo ci hai fatto un torto, perché avresti dovuto con il patto che c'è fra noi di soccorso reciproco, avreste dovuto chiamarci, il che significa che noi interveniamo condividendo con te i rischi dell'intervento stesso, ma anche le possibili ricchezze, il possibile vantaggio che viene da dividere il bottino. Quindi tu non ci hai chiamato. Gedeone gira completamente l'argomentazione e dice: siccome voi vi siete occupati dei due capi di Madian, cioè Oreb e Zeev, che si, ricordate, si significano corvo e lupo, vi siete occupati di corvo e di lupo, avete in qualche modo messo, come si dice, la ciliegina sulla torta. Quindi con un solo intervento, occupandovi soltanto di dei leader, avete fatto più di quello che ha fatto tutta la mia tribù, gli Abiezeriti. E quindi valorizza Giacobbe, Gedeone valorizza questa piccolezza anche di un intervento. Ricordate che Gedeone, quando viene chiamato nel capitolo 6, ritiene di essere la persona più insignificante del suo clan. Rimanda anche lui, come fanno molti chiamati, rimanda al Signore una scelta. Dico: no, guarda che forse non hai preso la persona giusta, sei proprio sicuro? In questo caso questa prospettiva di piccolezza lo aiuta forse anche a interpretare il senso degli eventi e il contributo che gli altri hanno dato a questi eventi, valorizzandolo. Riparando e ricostruendo una fraternità tra le tribù. No? A tali parole, dice il testo, la loro animosità contro di lui si calmò, cioè c'è una specie di scioglimento della collera che ha condotto gli uomini di Efraim a litigare violentemente con Gedeone. Ecco, questa è una, in pochi versetti, in tre versetti, è una possibile scena di riv, di controversia, in cui peraltro il Gedeone è anche abile nell'usare un'immagine molto, molto presente, molto cara in tutto il linguaggio biblico, che è quello della vendemmia. La vite, la vigna, sono spesso immagini che poi i profeti soprattutto utilizzano per il popolo di Israele. Il canto d'amore del Signore per la sua vigna, Isaia 5, è un poema, no, in cui Israele è questa vigna di cui il Signore si prende cura, che poi invece dovrebbe dare frutti buoni e invece da frutti selvatici, frutti immangiabili. E quindi qua dice la racimolatura, cioè quella parte che rimane quella parte che rimane appesa ai rami dopo aver fatto la vendemmia, avete raccolto solo quella, ma è stato un raccolto più abbondante di tutta la vendemmia. Questa è l'immagine che usa Gedeone. Ricordate che l'anno scorso, quando facevamo i percorsi su testi di riflessione sulla giustizia, abbiamo lavorato una domenica e poi nei gruppi, chi di voi l'ha ripreso, sulla parabola di Matteo 20, quella cosiddetta degli operai dell'ultima ora, che arrivano a lavorare nella vigna solamente alle 5 del pomeriggio, un'ora prima della chiusura della giornata. In qualche modo, con le significative differenze, qui siamo in questa capovolta, qui sono quelli chiamati all'ultima ora che protestano, che litigano violentemente con il Signore di tutta l'operazione che è Gedeone. Quindi, bene, questa è una tenetela presente nel suo piccolo, nella sua semplicità, è una immagine emblematica della vigna e del litigare uno di fronte all'altro, chi pensa di aver avuto il torto e chi ritiene essere stato il responsabile di quel torto. Da questo punto in avanti cambia un po' il registro, nel senso che Gedeone, che è figura sicuramente positiva, con alcuni riferimenti addirittura al grande Mosè, specialmente in tutta la prima parte, che è quella che abbiamo svolto a dicembre, fino a questo modo di risolvere la litigata con la gente di Efraim. Da qui alla fine del capitolo ottavo è come se poco per volta Gedeone si smarrisse. C'è un'operazione militare che continua con l'obiettivo di catturare i re di Madian, Zebach e Salmunna. Ma questa operazione si caratterizza per il modo con cui viene svolta, per il modo con cui viene vissuta, per i riferimenti che sembrano animare Gedeone, sembra una sempre più qualche cosa che, più che essere al servizio del suo ruolo di giudice, cioè di animatore della comunità, diventa qualche cosa sempre più personale. È come se Gedeone fosse più animato dal desiderio di una vendetta personale, da una rivalsa che a un certo punto ci sono alcuni sintomi che fanno dire: tutta questa cosa gli ha forzato la mano. Alcuni dicono: Gedeone agisce come giudice di Israele, cioè deve fare piazza pulita dei re di Madian, deve sconfiggere i nemici e dare a Israele un tempo di pace. Ricordate che normalmente, no, la parabola è: c'è l'infedeltà di Israele, per colpa di questa infedeltà Israele comincia ad essere oppresso e lasciato in mano ai nemici da parte di Dio, Israele grida perché sta male, perché vive male nella sua terra, Dio più o meno prontamente, poi vediamo, risponde, suscita il giudice all'interno del popolo. Questo giudice, figura carismatica, uomo o donna, ricordate, è importante questo, che riesce a realizzare una coalizione, quindi a far ritrovare uno spirito di unità alla gente di Israele e a sconfiggere il nemico. Bene. dopo la sconfitta, si dice, ci fu un tempo, 20 anni, 40 anni di pace e poi peggio di prima. State attenti, ve lo dicevo già le prime volte, che questo peggio di prima è proprio un peggio di prima, cioè ci sono una serie di dettagli che fanno dire che solo apparentemente questo schema si ripete uguale a se stesso, perché ogni volta che si ripete è sempre un po' peggio. Quindi alcuni dicono: Gedeone agisce qui come un giudice che deve appunto liberare le tribù di Israele definitivamente dal nemico, quindi insegue Zebach e Salmun. Per questa ragione. In realtà poi dopo sapremo, l'abbiamo ascoltato dalla lettura che faceva Paola, abbiamo visto che questi due re, in un momento che non sappiamo, si sono resi colpevoli di un assassinio di uomini di Israele, i fratelli di Gedeone, non necessariamente i fratelli di sangue, fratelli della tribù, quindi anche di un sangue allargato, ma quindi questa menzione ci fa dire, lo chiamo in causa rapidamente, me ne scuso, ma ci farebbe dire che Gedeone agisce qui come una figura che normalmente viene chiamato il riscattatore del sangue, il Goel Adam, il vendicatore del sangue, che esiste ancora in alcune culture. Noi ce l'abbiamo avuto fino a un po' di tempo fa in modo, direi, ufficiosamente riconosciuto, che era il delitto d'onore. In alcune culture come quella albanese, per esempio, esiste, anche alcune culture semitiche, arabo-semitiche, hanno ancora questa cosa. Come funziona il Goel Adam? Funziona così che in una famiglia, se un membro della famiglia viene ucciso, quindi subisce un'ingiustizia così grave che è quella dello spargimento di sangue, il fratello, cioè la persona più prossima alla persona uccisa, ha il dovere di vendicare quel sangue. Ne parla naturalmente la scrittura, che dà un ruolo molto importante alla figura del fratello, cioè la figura del più prossimo. Per esempio, anche nel caso delle proprietà, quando si parla dell'anno sabbatico, del giubileo, no, il capitolo 25 di Levitico, si dice a un certo punto: facciamo il caso che una persona gli vadano male gli affari, va in ristrettezze e per tirarsi su deve vendere il suo terreno, che non è solo suo, ma è di tutto il clan, di tutta la famiglia, e in ultima istanza la terra non è vostra, dice Dio, ma è mia, perché ve l'ho data io. Quindi quella terra deve essere riscattata. Chi lo può fare? Lo può fare il più prossimo, cioè il fratello. Se il tuo fratello, divenuto povero, vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, cioè il parente più stretto, verrà e riscatterà ciò che il fratello ha venduto. Eccetera, poi la cosa si... No, no, no. non apriamo adesso di più questa cosa, perché sarebbe tutte le norme che regolano il giubileo, gli anni sabbatici. Questo vale appunto anche per la vendetta di sangue, cioè se una famiglia subisce l'affronto di un delitto, il fratello, il più prossimo, ha dovere di riscattare quel sangue. Noi potremmo dire, ma guarda un po' la Bibbia, che idee barbare che c'è ancora. Ecco, io vi consiglio di non pensare così, perché ci metteremo in un cul-de-sac che non ci porta da nessuna parte. Invece, molto più interessante è che il Goel Adam, il riscattatore del sangue, è il Redemptor, nella volgata latina, il Goel, il vendicatore, il riscattatore, viene tradotto con Redentore, parola che naturalmente non ci fa nessun problema, anzi, Dio è il nostro Redentore, il Padre ha mandato il Figlio a redimere il mondo. Da dove viene questa cosa? Viene da qui. Forse si capisce anche che cosa significa allora che il Redentore è fratello e deve essere fratello, se no non può redimere. Non ha il diritto legale di farlo. Quindi il Verbo fatto carne è fratello dell'uomo, degli uomini. Può riscattare, perché è fratello. Quindi attenzione a dire robe primitive, tribali. La nostra fede viene da lì. Quindi, Gedeone agisce come un Goel Adam, come un vendicatore del sangue. Che cosa succede però? Che mentre insegue Zebach Selmunnah e ha le sue truppe, che ricordate le truppe sono state diminuite per comando di Dio, Gedeone fa una fatica del diavolo, si direbbe, a mettere insieme 32.000 uomini, ma Dio gli fa capire che deve combattere con 300 e quindi deve mandare a casa un bel po' di gente. Però quelli che sono rimasti, che hanno vinto, che hanno fatto la grande impresa, sono un po' stanchini. Allora Gedeone chiede, mentre insegue i due re di Madian, chiede assistenza alla gente di Succot, e la gente di Succot gli dice, ma letteralmente sarebbe: hai già le mani di Zebach e Salmonà nelle tue mani, quindi mano nella mano, cioè li hai già presi. Non è che stai cantando vittoria prima di avere preso l'orso. Quindi noi, come dire, prudentemente ci teniamo da parte. E così fanno anche gli abitanti di Penuel. Intimoriti forse, non si sa, comunque non intervengono. E la promessa di ritorsione di Gedeone, promessa poi mantenuta, è una delle spie che fa interrogare su che cosa realmente muove Gedeone. E vale a dire, si nota una certa sproporzione tra la repressione pressione che Gedeone mette in atto con il fatto di non essere stato soccorso dalla gente di Succot e di Penuel. L'immobilismo e il rifiuto della gente di Succot e di Penuel di aiutare Gedeone è grave per almeno due ragioni. La prima, perché vengono meno un patto di fraternità e quindi lasciano Gedeone da solo con i suoi uomini. La seconda è perché Gedeone chiede in un momento di bisogno, chiede in un momento di stanchezza, di sfinimento: date per favore focacce di pane alla gente che mi segue perché è esausta. Allora, il non avere soccorso le persone in un momento di bisogno estremo, di fame, stanchezza, derelizione, tutto quello che volete, apre su un abisso, cioè sulla mancanza di riconoscimento dell'altro nel momento del bisogno. L'altro, che in quel momento specialmente del bisogno, è sacramento della presenza del Signore. Quindi la reazione brutale, violenta che poi segue a questo rifiuto ha anche questa valenza forte di dire: è una violenza che colpisce là dove la debolezza non è stata riconosciuta, non è stata riconosciuta. Quindi, al di là del fatto che la reazione è sproporzionata e mette ombre e punti interrogativi sulla vicenda di Gedeone, rimane il fatto che la debolezza non soccorsa chiede riscatto. Questo per il nostro tempo. Criterio di lettura del nostro tempo. La debolezza non riconosciuta genera violenza. E non basta mettere in piedi delle ipotetiche politiche securitarie o repressive. Il riconoscimento della debolezza che è mancato. Però c'è un problema grosso. Gedeone cattura i due re, e vedete che l'operazione della cattura è abbastanza rapidamente narrata, non è lì il punto focale della narrazione. Il narratore a questo punto gli interessa altro. La cattura si fa in fretta e poi si torna invece su Succot e Penuel. E qui la situazione è seria, perché Gedeone aveva minacciato e promesso che avrebbe straziato le carni, cioè di scortica, questa è l'espressione, e questo fa. Si fa dare per iscritto i nomi dei capi di Succot, 77 uomini. Certo, verrebbe in mente il 70 volte 7, ma lasciamo stare, come evocazione. 77 uomini vengono appunto passati con spine e cardi. Siete voi che avete detto: tieni forse nelle tue mani le mani di Zebah e Salmunna, perché dobbiamo dare pane alla tua gente esausta. Voi avete detto questo. Mi ricordo bene. Ecco. E poi la torre di Penuel. Demolisce questa torre, gesto simbolico, ma totalmente gratuito. Non ha fatto niente la torre, ma è sempre un simbolo di potenza che nella storia è sempre gradito, buttare giù le torri degli altri. È sempre una castrazione simbolica che ha un suo potere, come dire, evocativo, forte. E poi torniamo ai re. E c'è un dialogo con loro, e anche qua è un dialogo violento. Dopo che si è occupato della gente di Succot e di Penuel, attenzione, perché per la prima volta nel libro dei Giudici, la violenza è tutta interna. Trattasi di repressione civile, di guerra civile. Comincia qualcosa che è uno sfondamento d'argine, molto pericoloso, molto pericoloso. Si occupa di Zebah e Salmunna e chiede loro: come erano gli uomini che avete ucciso al Tabor? Quelli risposero: erano come te. Ognuno di loro aveva l'aspetto di un figlio di re. Egli riprese: erano miei fratelli, figli di mia madre, per la vita del Signore. Se aveste risparmiato la loro vita, io non li ucciderei. Come erano? Questo è un dialogo drammatico, eh? Ti ricordi quelli che hai ucciso? Com'erano? Che aspetto avevano? Quando nel 1995 il Sudafrica, uscito dall'apartheid, per un decreto governativo e un voto del Parlamento istituì la Commissione per la Verità e la Riconciliazione, la Truth and Reconciliation Commission. Uno dei possibili criteri per svolgere i lavori era anche non soltanto l'ammissione di colpevolezza da parte di chi aveva commesso ogni forma di violenza che avesse favorito, sostenuto, incoraggiato l'apartheid, ma anche il possibile incontro tra autori di reato e vittime di reato, che per la prima volta avevano l'opportunità di parlarsi e se volevano, se era possibile entrare in dialogo. Allora, perché capiamo il tono della domanda di Gedeone ai due re, vi leggo poche righe di uno dei confronti più serrati e anche più toccanti che ci sono stati tra un uomo di colore, Yengenji, e un certo signor Benzien, che era un torturatore, lo chiamavano Mr. Mezz'ora, perché lo Mr. 30 Minutes, perché nessuno resisteva più di mezz'ora sotto le sue grinfie. Allora Yengenji è passato ed è sopravvissuto alle torture di Benzien e si trova davanti Benzien nel momento della commissione, in uno dei momenti. c'è un lungo dialogo tra di loro e anche con le persone che presiedono la commissione, ma a un certo punto il dialogo si fa tra loro due, dalla vittima, Yingyengji, da una parte, e il torturatore, Benzien, dall'altra. E allora Yingyengji gli chiede, si fa il riferimento al metodo del sacco bagnato, che è questo modo di rovesciare acqua violentemente e copiosamente sulla faccia, che dà il senso di annegamento. Qualcuno ci rimaneva annegati e basta, ma chi sopravviveva aveva questo senso di soffocamento, non, da acqua. Gli chiede dunque: che tipo di uomo è lei che usava un metodo come quello del sacco bagnato con delle persone, con altri esseri umani, e ogni volta stava a sentire le loro grida, i lamenti, i rantoli soffocati, e li portava prossimi alla morte? Che tipo di uomo è lei? Chi può fare cose del genere, e che tipo di essere umano siete voi, signore Benzie? Io voglio a tutti i costi capire realmente che cosa avveniva. Non le sto chiedendo di parlare di politica o della sua famiglia, io sto parlando dell'uomo, attenzione, dell'uomo che stava dietro il sacco bagnato. Quando lei faceva tutto questo, cosa le succedeva come persona? Come persona? Cosa passava nella sua mente? Capisce? Voglio comprendere quali effetti questa tortura ha avuto su di lei, in quanto essere umano. Questo, solo questo. Ecco. Sembra che il tenore un po', no, di quello che dice Gedeone va un po' in questa linea, che poi ha come esito quello violento. Ma è come erano, fai memoria di quello che hai combinato, assumiti il carico di quello che hai combinato, il carico non del ruolo, ma il carico dell'uomo che assumeva questo ruolo. Come erano gli uomini che avete ucciso al Tabor? Come erano? C'è questa parentesi non facilissima da capire, comunque Gedeone prova a coinvolgere Yeter, suo figlio, il giovane, e sarebbe il suo, come dire, battesimo di sangue, così come Gedeone era stato titubante, pauroso, così è Yeter che non si sente di fare questa esecuzione, e allora il padre interviene, provocato dai due re, no? Colpisci tu stesso, perché qual è l'uomo, tale la sua forza. Vabbè, questo naturalmente è la provocazione finale. Poi succede ancora un'altra cosa e ci congediamo da questo capitolo ottavo. Succede che a Gedeone chiedono di dinastizzare la sua famiglia. Cioè dice: allora, sei stato bravo, ci hai liberato, riconosciamo che sei una persona, un vero leader, fai in modo che regni tuo figlio e il figlio di tuo figlio. Cioè, è una specie di, come dire, promozione sul campo, che Gedeone correttamente rifiuta. Non vi governerò io, non vi governerà mio figlio, il Signore vi governerà. La risposta di Gedeone è perfetta, che soltanto io, soltanto il Signore, soltanto Adonai, il Melech Israele, è il re di Israele.
succede? Subito dopo gli viene l'idea di, avendo spogliato il re che ha ucciso, si fa portare il bottino di questi anelli della gente di Ismaele, che sono particolarmente preziosi, anelli d'oro. Raccoglie poco meno di 20 kg di oro, quindi è una buona quantità, fonde quest'oro e si fa un efod. Ora l'efod diventa poi un paramento sacerdotale, normalmente è questa specie di placca liturgica che il sommo sacerdote vestiva come un corpetto sopra gli abiti sacerdotali, dove c'erano incastonate le pietre, 12 pietre per le 12 tribù, 12 pietre preziose naturalmente. Sia questo sia altro non lo sappiamo, ma questa scena cosa vi ricorda?
Il vitello d'oro.
Per cui alcuni dicono, eh sì, Gedeone nella prima parte comincia e cresce come un nuovo Mosè, nella seconda parte finisce come Aronne. Cioè, questo efod che si fa fondere appendendolo poi, no? Nella sua città di Ofra, la menzione del fatto che poi Israele vi si prostituì e divenne causa di rovina, la menzione del fatto che delle 70 mogli che ha, nate da 70 figli, delle 70 figli nate da molte mogli, uno dei figli si chiama Abimelech, mio padre è re. Ora, è vero che c'è l'ambiguità, padre chi? Gedeone o Dio? Non è detto. Ma il modo con cui Abimelech, che adesso vediamo subito, agisce, ci viene da dire che la situazione al povero Gedeone è proprio sfuggita un po' di mano. E l'ultimo dettaglio, pregasi notare, che gli israeliti tornarono a prostituirsi ai Baal, cioè ai signori o padroni, e presero Baal Berit come loro dio. Baal Berit significa signore o padrone dell'alleanza, Berit è alleanza, che è una bella ironia, perché l'unico dio dell'alleanza è il Dio che li ha liberati, è il Dio che suscita i giudici, ma di questo Dio, che come avete potuto vedere non interviene, tace, di questo Dio si è persa traccia e si è suscitato in qualche modo una specie di cattiva coppia in questo Baal Berit. Ma essi non si ricordarono, appunto, gli israeliti non si ricordarono del Signore il loro Dio che li aveva liberati e non dimostrarono gratitudine verso Gedeone, verso Yerubbaal. Bene, questo è il finale di questa vicenda. Gedeone, come si dice, muore felice, in un certo senso, come viene felice vecchiaia, sazio di giorni, ma ha problemi. Notate che non c'è la menzione degli anni di pace. Per la prima volta non troviamo che finalmente liberato dai nemici, da Madian e dai suoi re, Israele disse 20 anni, 40 anni in pace, non 40 anni, ma poi dopo, alla fine, il finale. finale non è legato ai 40 anni che vengono menzionati, ma finale è alla ingratitudine e alla smemoratezza. Allora adesso chiedo a Michela e a Alessandro se vogliono venire a leggere. Facciamo un po' più rapidamente il capitolo 9.
Abimelech, figlio di Arub Baal, andò a Sichem dai fratelli di sua madre e disse a loro e a tutta la parentela di sua madre: riferite a tutti i signori di Sichem, è meglio per voi che vi governino 70 uomini, tutti i figli di Arub Baal, o che vi governi un solo uomo? Ricordatevi che io sono delle vostre ossa e della vostra carne. I fratelli di sua madre riferirono a suo riguardo a tutti i signori di Sichem tutte quelle parole e il loro cuore si piegò a favore di Abimelech, perché dicevano: è nostro fratello. Gli diedero 70 scicli d'argento presi dal tempio di Baal-Berit. Con essi Abimelech assoldò uomini sfaccendati e avventurieri che lo seguirono. Venne alla casa di suo padre a Ofra e uccise sopra una stessa pietra i suoi fratelli, figli di Arub Baal, 70 uomini. Ma Jotam, figlio minore di Arub Baal, scampò perché si era nascosto. Tutti i signori di Sichem e tutta Bet Millo si radunarono e andarono a proclamare re Abimelech presso la quercia della stele che si trova a Sichem. Ma Jotam, informato della cosa, andò a porsi sulla sommità del monte Garizim e, alzando la voce, gridò: ascoltatemi, signori di Sichem, ed io ascolterò voi. Si misero in cammino gli alberi per ungere un re su di essi. Dissero all'ulivo: regna su di noi. Rispose loro l'ulivo: rinuncerò al mio olio, grazie al quale si onorano dei e uomini, e andrò a librarmi sugli alberi. Dissero gli alberi al fico: vieni tu, regna su di noi. Rispose loro il fico: rinuncerò alla mia dolcezza e al mio frutto squisito e andrò a librarmi sugli alberi. Dissero gli alberi alla vite: vieni tu, regna su di noi. Rispose loro la vite: rinuncerò al mio mosto che allieta dei e uomini e andrò a librarmi sugli alberi. Dissero tutti gli alberi al rovo: vieni tu, regna su di noi. Rispose il rovo agli alberi: se davvero mi ungete re su di voi, venite, rifugiatevi alla mia ombra, se no esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano. Voi non avete agito con lealtà e onestà proclamando re Abimelech, non avete operato bene verso Arub Baal e la sua casa, non lo avete trattato secondo il merito delle sue azioni. Mio padre, infatti, ha combattuto per voi, ha esposto al pericolo la sua vita e vi ha liberati dalle mani di Madian. Voi, invece, siete insorti oggi contro la casa di mio padre. Avete ucciso i suoi stessi figli, 70 uomini, sopra una stessa pietra e avete proclamato re dei signori di Sichem Abimelech, figlio di una sua schiava, perché è vostro fratello. Se dunque avete operato oggi con lealtà e onestà verso Arub Baal e la sua casa, godetevi Abimelech, ed egli si goda voi. Ma se non è così, esca da Abimelech un fuoco che divori i signori di Sichem e di Bet Millo. Esca dai signori di Sichem e da Bet Millo un fuoco che divori Abimelech. Jotam corse via, si mise in salvo e andò a stabilirsi a Ber, lontano da Abimelech, suo fratello.
Abimelech dominò su Israele 3 anni. Poi Dio mandò un cattivo spirito fra Abimelech e i signori di Sichem. I signori di Sichem si ribellarono ad Abimelech.
Questo avvenne perché la violenza fatta ai 70 figli di Jerubbaal ricevesse il castigo e il loro sangue ricadesse su Abimelech, loro fratello che li aveva uccisi, e sui signori di Sichem, che gli avevano dato a manforte per uccidere i suoi fratelli. I signori di Sichem tesero agguati contro di lui sulla cima dei monti, rapinando chiunque passasse vicino alla strada. Abimelech fu informato della cosa. Poi Gaal, figlio di Ebed, e i suoi fratelli vennero e si stabilirono a Sichem, e i signori di Sichem riposero in lui la loro fiducia. Usciti nella campagna, vendemmiarono le loro vigne, pigiarono l'uva e fecero festa. Poi entrarono nella casa del loro dio, mangiarono, bevvero e maledissero Abimelech. Gaal, figlio di Ebed, disse: «Chi è Abimelech e che cosa è Sichem, perché dobbiamo servirlo? Non dovrebbero piuttosto il figlio di Jerubbaal e Zebul, suo luogotenente, servire gli uomini di Camor, capostipite di Sichem? Perché dovremmo servirlo noi? Se avessi in mano questo popolo, io scaccerei Abimelech e direi: accresci pure il tuo esercito ed esci in campo». Ora Zebul, governatore della città, udite le parole di Gaal, figlio di Ebed, si accese d'ira e mandò in segreto messaggeri ad Abimelech per dirgli: «Ecco, Gaal, figlio di Ebed, e i suoi fratelli sono venuti a Sichem e sollevano la città contro di te. Alzati dunque di notte con la gente che è con te e prepara un agguato nella campagna. Domattina, non appena spunterà il sole, ti alzerai e piomberai sulla città, mentre lui con la sua gente ti uscirà contro. Tu gli farai quel che riterrai opportuno». Abimelech e tutta la sua gente, che era con lui, si alzarono di notte e tesero un agguato contro Sichem, divisi in quattro schiere. Gaal, figlio di Ebed, uscì e si fermò all'ingresso della porta della città. Allora Abimelech uscì dall'agguato con la gente che aveva. Gaal, vista quella gente, disse a Zebul: «Ecco gente che scende dalle cime dei monti». Zebul gli disse: «Tu vedi l'ombra dei monti e la prendi per uomini». Gaal riprese a parlare e disse: «Ecco gente che scende dall'ombelico della terra, e una schiera che giunge per la via della quercia dei maghi». Allora Zebul gli disse: «Dov'è ora la spavalderia di quando dicevi: chi è Abimelech perché dobbiamo servirlo? Non è questo il popolo che disprezzavi? Ora esci in campo e combatti contro di lui». Allora Gaal uscì alla testa dei signori di Sichem e diede battaglia ad Abimelech. Ma Abimelech lo inseguì, ed egli fuggì dinanzi a lui, e molti uomini caddero morti fino all'ingresso della porta. Abimelech ritornò ad Arumà, e Zebul cacciò Gaal e i suoi fratelli, che non poterono più rimanere a Sichem. Il giorno dopo il popolo di Sichem uscì in campagna, e Abimelech ne fu informato. Egli prese la sua gente, la divise in tre schiere e tese un agguato nella campagna. Quando vide che il popolo usciva dalla città, si mosse contro di loro e li batté. Abimelech e la sua schiera fecero irruzione e si fermarono all'ingresso della porta della città, mentre le altre due schiere si gettarono su quelli che erano nella campagna e li colpirono. Abimelech combatté contro la città tutto quel giorno, la prese e uccise il popolo che vi si trovava. Poi distrusse la città e la cosparse di sale. Tutti i signori della torre di Sichem, all'udir questo, entrarono nel sotterraneo del tempio di El-Berit. Fu riferito ad Abimelech che tutti i signori della torre di Sichem si erano adunati. Allora Abimelech salì sul monte Salmon, con tutta la gente che aveva con sé, prese in mano la scure, tagliò un ramo d'albero, lo sollevò e se lo mise in spalla. Poi disse alla sua gente: «Quello che mi avete visto fare, fatelo presto anche voi». Tutti tagliarono un ramo ciascuno e seguirono Abimelech. Posero i rami contro il sotterraneo e lo bruciarono con quelli che vi erano dentro. Così perì tutta la gente della torre di Sichem, circa 1000 persone fra uomini e donne. Poi Abimelech andò a Tebes, la cinse d'assedio e la prese. In mezzo alla città c'era una torre fortificata dove si rifugiarono tutti uomini e donne con i signori della città. Vi si rinchiusero dentro e salirono sul terrazzo della torre. Abimelech, giunto alla torre, l'attaccò e si accostò alla porta della torre per appiccarvi il fuoco. Ma una donna gettò giù il pezzo superiore di una macina sulla testa di Abimelech e gli spaccò il cranio. Egli chiamò in fretta il giovane che gli portava le armi e gli disse: «Estrai la spada e uccidimi, perché non si dica di me l'ha ucciso una donna». Il giovane lo trafisse ed egli morì. Quando gli israeliti videro che Abimelech era morto, se ne andarono ciascuno a casa sua. Così Dio fece ricadere sopra Abimelech il male che egli aveva fatto contro suo padre, uccidendo 70 suoi fratelli. Dio fece anche ricadere sul capo della gente di Sichem tutto il male che essa aveva fatto. Così si avverò su di loro una maledizione di Jotam, figlio di Jerubbaal.
Hai pure il decimo?
Dopo Abimelech sorse a salvare Israele Tola, figlio di Pua, figlio di Dodo, uomo di Issacar. Dimorava a Samir sulle montagne di Efraim. Fu giudice di Israele per 23 anni, poi morì e fu sepolto a Samir. Dopo di lui sorse Jair, il Galaadita, che fu giudice di Israele per 22 anni. Ebbe 30 figli che cavalcavano 30 asinelli e avevano 30 città, che si chiamano anche oggi villaggi di Jair, che sono nella terra di Galaad. Poi Jair morì e fu sepolto a Camon.
Grazie Alessandro. Ecco, allora qualche breve riferimento per la lettura. Il declino di Gedeone, appunto, è un declino fecondo di guai ulteriori, perché mentre si dice che lui ebbe una vecchiaia felice e in qualche modo una morte felice, però dal suo seme la figura di Abimelech che emerge è il segno più evidente, ma insieme agli altri che vi accennavo prima, che c'è qualcosa di profondamente malato, c'è qualcosa di drammaticamente malato, che sta erodendo mano a mano che procediamo nella lettura dei capitoli, sta erodendo quel senso dell'appartenenza al Signore, di una fede autentica e dei punti di riferimento di questa fede, che è questione di sempre e anche del nostro tempo. Che cosa ci mantiene veramente coerenti con l'identità originaria? Vivendo in una cultura di minoranza, vivendo in un mondo che procede avanti benissimo senza Dio. Mettiamo pure le virgolette su benissimo. Ma in ogni modo, che il Papa faccia un richiamo, ed è uno dei pochi ormai a farlo, quasi l'unico, a un certo modo di stare al mondo e di non violentare la creazione, uccidendo una media di 30 ecologisti attivi nell'America Latina all'anno, non gliene frega niente a nessuno. Non finirà la depredazione del polmone amazzonico del Perù oggi che il Papa torna a casa. Allora, che cosa ci mantiene nella identità profonda di quello che siamo per la nostra fede in un sistema culturale che ci vede sempre più minoranza? Che cosa sfida Israele a mantenere la propria identità dell'appartenenza al Dio dell'alleanza quando comincia a vivere praticamente e a svolgere praticamente la vita dei popoli cananaici. È un bel cambio quando Israele diventa spaziale, quando smette di essere nomade nel deserto, quando entra nella terra e comincia a diventare agricoltore. Cambiano le cose. Le divinità della fecondità che regolano la vita dei cananei sono infinitamente più efficaci, infinitamente. Sembrano molto più vicine. Ritmano la nostra vita, i nostri raccolti, le nostre semine. Prevengono le carestie. Arriva la stagione delle piogge, Dio ci manda le piogge. Quindi attenzione, perché quello che Israele sta vivendo è una grossa, è un grosso punto, no? Che ancora una volta anche in questo Israele apre vie profonde anche per la nostra riflessione. E Abimelech, per accreditarsi alla gente di Sichem, usa, vi siete accorti, una argomentazione pretestuosa. Non c'è scritto in nessun momento nella vita di Gedeone che i suoi 70 figli avessero pretese di regalità, anzi viene detto il contrario, che Gedeone rifiuta sia per sé che per i suoi figli la chiamata a diventare re. Dice: no, il re, l'unico re possibile è il Signore, quindi né io né i miei figli, toglietevelo dalla testa. Ma è meglio per voi, dicono i signori di Sichem, dice Abimelech a tutti i signori di Sichem, è meglio per voi che vi governino 70 uomini, cioè i figli di Yerubal, o che vi governi un uomo solo? Un uomo solo al comando. Ricordatevi che io sono delle vostre ossa e della vostra carne. Argomentazione che poi verrà ripresa e ritorta contro di lui qualche versetto dopo. Però è interessante che allora, direi come oggi, c'è chi ricorre all'argomentazione etnica. Fidatevi di me, che sono dei vostri. Prima il nord. Sempre lì stiamo. Fidatevi di me perché sono dei vostri. E gli altri dicono, certo, effettivamente il loro cuore si piegò a favore di Abimelech perché dicevano, il nostro fratello è uno dei nostri. Attenzione, perché la situazione si fa poi seria, perché se voi andate a prendere il Deuteronomio al capitolo 17, dal versetto 14 fino al 20, noi leggiamo solo: quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti e ne avrai preso possesso e l'abiterai, quando sarai entrato, se dirai voglio costituire sopra di me un re come tutte le nazioni che mi stanno intorno, se proprio vorrai questo, dovrai costituire sopra di te come re colui che il Signore tuo Dio avrà scelto. Costituirai sopra di te come re uno dei tuoi fratelli. Avrà ragione Abimelech e hanno ragione i sichemiti per
Sichem sarebbe l'odierna Nablus, quindi magari Sichem non ci dice granché al di fuori della Bibbia, delle cronache invece Nablus è abbastanza piena. Nablus che viene da Flavia Neapolis, quindi poi arabizzato in Nablus. Farai re un fratello. Farai re un fratello. Quindi Abimelech mobilita il parentado. Fondamentalmente Abimelech è un furbo, perché Abimelech in realtà è un fratello, ma è un sanguinista. Nasce da Yerubbaal, della tribù di Manasse, e da una concubina della gente di Sichem. Cosa fa Abimelech? Gioca sulla, come dire, il parentado materno contro quello paterno. Divide e timpera. Fidatevi di me, che sono uno dei vostri. Fidatevi di me. E che cosa significhi questo divide e timpera? Questi fanno una raccolta fondi, raccolgono 70 sicli d'argento con cui alimentano la campagna di Abimelech. Cosa fa Abimelech con quei soldi lì? Prende un gruppo di sfaccendati, di avventurieri, dice la traduzione, più o meno sì, sono quelli che in inglese si direbbe i bad people, proprio brutta gente, brutta gente. Prende un gruppo di brutta gente e va alla casa di suo padre e su una sola pietra uccide tutti i suoi fratelli. Valgono un siclo all'uno. Quindi Abimelech inaugura la sua campagna elettorale e le sue prime scelte da designato con un bagno di sangue, appunto. Ma come abbiamo visto, il narratore biblico è sempre, quasi sempre, molto raffinato, per cui Yerubbaal uccide 70 fratelli su una sola pietra, ma quella sola pietra farà fuori lui. È la pietra che la donna anonima butta giù dalla torre. Perché la regola fondamentale che in qualche modo il libro dei giudici sta svolgendo è che il male si ritorce contro colui che lo fa. Prendere a questo riguardo il Salmo 7, potete pregare con il Salmo 7, in particolare il finale, i versetti 15 e 16, potete prendere il libro del Siracide, capitolo 27, dal versetto 25 al 27, Salmo 7 e Siracide 27, 25 e 27. E prenderlo poi di questo gruppo di fratelli si salva Yotam, che poi scapperà da suo fratello per mettersi in salvo. E qui c'è questo bellissimo, questa parabola degli alberi, in cui appunto gli alberi si muovono a chiedere a uno di loro che faccia il re. Non trovano l'olivo, non trovano il fico, neanche la vite, sono sintesi anche di intere pagine bibliche, ma trovano il rovo.
il rovo, il quale se davvero mi ungete su di voi, venite, rifugiatevi alla mia ombra, se no esca un fuoco dal rogo e divori i cedri del Libano. Allora c'è questo strano binomio, no, proprio un ossimoro, l'ombra e il fuoco. Si sta al caldo del fuoco, più che non all'ombra del fuoco. Ma soprattutto non vi sfugga la parodia, lo scimmiottamento perverso e drammatico del linguaggio di Dio. Perché Dio a Mosè, quando scende per liberare Israele, parla esattamente da un roveto che brucia. Capitolo 3 dell'Esodo, andatelo a rivedere, Esodo 3:1-10. Non vi sfugga questa... Che cosa sta capitando qui? Che cosa sta capitando? Qui siamo alla caricatura di Dio, eh? È una parodia perversa. E qui c'è un intervento di Dio che manda questo cattivo spirito, questa ruachaka, che è un cattivo spirito. È un cattivo spirito che genera divisione e tradimenti. Allora qui vedete che i signori di Sichem sono come gli elettori smemorati, no? Che non sanno chi hanno votato e adesso quelli girano subito le spalle, quindi non gli va più bene, votano un altro, insomma. Vabbè. Cioè non si ricordano più neanche le motivazioni. E quindi dopo appena 3 anni il sodalizio tra Abimelech e la gente di Sichem si è spaccato. Quindi i signori di Sichem hanno cominciato a dare la fiducia a un altro, a questo Gaal, anche lui figlio di Eved, lo schiavo. Eved significa servo, schiavo. E quindi si fanno questa bella festa della vendemmia. Non so se si fanno ancora, io ho fatto in tempo a fare ancora delle belle feste sull'aria con tutti i tini pieni. E, si mangia, si beve, si balla e alla fine cioè, e si maledice Abimelech. Questo è il gran finale della festa, mandiamo in soffitta, appunto questo qua. E qui entra questo Zebul, il governatore della città, che fa il doppio gioco, appare come amico della gente di Sichem, in realtà è l'informatore di Abimelech, quindi favorisce la campagna militare di Abimelech, che viene descritta, io non mi fermo, attenzione che è interessante che Abimelech è un sanguinario, è una figura, è veramente per come è tratteggiato, per come viene dipinta la sua azione, è veramente un antigiudice, cioè come il giudice agisce per liberare, Abimelech agisce per opprimere, per doppio giocare, per ingannare, ed è un uccisore di fratelli, mentre il giudice nasce e viene suscitato per salvare i fratelli. Quindi Abimelech però ha imparato da suo padre la tattica militare di Gedeone, lui l'ha capita, e quindi la prima azione che fa è di notte con questa divisione in 4 schiere, che vi fa venire in mente quello che è accaduto nel capitolo 7. Gedeone è un ottimo stratega, leggete con attenzione questi versetti, se non importa che siate appassionati di strategie militari, io non lo sono, ma però interessanti i movimenti, sono descritti molto bene, molto bene. È una strategia perfetta, perfetta. Termino con la menzione del sale. Naturalmente viene sconfitto Gaal, ingannato da Zebul, viene ingannato malamente, no, Zebul, perché Zebul in realtà gli sembra amico e Gaal si fa infinocchiare, in poche parole, no? Cioè, perché Gaal dice, no, aspetta un attimo, a me sembra che ci sia della gente che viene giù di là, io, no, magari ti sbagli, sono degli alberi. Poi quando arrivano vicino è troppo tardi. Quello che accade ancora una volta è una extra punizione, cioè una sproporzione, no? In cui, allora, distrugge Abimelech la città di Sichem e cosparge la città di sale. Non è l'unica menzione di questo genere di operazioni, anche i cartaginesi nelle guerre puniche fanno la stessa. I significati erano diversi, alcuni dicono che era un modo per rendere sterile perennemente la terra. Potete leggere in questo caso la Deuteronomio 29-22, ma anche Sofonia 2-9 si fa riferimento, sono richiami a Israele perché sia fedele, dice, perché sennò la tua terra diventerà salmastra dove non ci cresce più niente. Rendere la terra sterile, renderla inabitabile, renderla in qualche modo, rendere eterna la distruzione. Questo è il messaggio. Altri notano che il sale ha anche un valore di purificazione e secondo alcuni allora è uno dei valori protettivi del cospargere di sale era per proteggere i vincitori dallo spirito dei morti, degli sconfitti, neutralizzare gli effetti malefici del sangue versato. Ma si preferisce piuttosto alla prima interpretazione più diffusa, cioè cospargere di sale vuol dire maledire la terra, renderla appunto infruttuosa. Ma poi Che cosa fa Abimelech? Fa esattamente quello che Jotam aveva detto nella parabola degli alberi. Abimelech è proprio quel rovo da cui esce un fuoco che brucerà. E perciò l'ultimo atto, prima di essere lui stesso umiliato e ucciso, l'ultimo atto è uccidere col fuoco. La gente di Elberit, signore del patto, signore dell'alleanza, la gente si rifugia nella torre e Abimelech non profana, come si dice, il luogo, però accatasta la legna e dà via al fuoco. E questa è la fine appunto della gente di Sichem, ma è anche la fine di Abimelech, il quale non si ferma più. Dopo aver ucciso la gente nella torre, andò a Tebesh, che era un'altra città che voleva castigare, e qui si espone e viene colpito e ucciso in modo, potremmo dire, ridicolo. Contrasta con questo poi il ruolo naturalmente dopo la fine di Abimelech non c'è nessuna menzione di pace, però c'è la menzione di questi due, Tola e Jair, che di cui viene ricordata solamente l'azione per 23 anni uno, per 22 anni l'altro, e in un tempo di pace che contrasta profondamente con tutto quello che abbiamo appena letto e che magari ci lascia stanchi anche solo alla fine della lettura. Perciò ripercorrete queste pagine, sono una molto attuale parabola sul potere e sono una molto attuale parabola su che cosa significa esercitare il potere nel nome di se stessi o nel nome di qualcun altro. Buona domenica.